Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
Si dice che le terre rare siano il nuovo oro e Stati Uniti e Russia hanno deciso di spartirsi le terre rare dell'Ucraina. Dov'è l'Europa in tutto ciò? L'Europa sta a guardare. E mentre Trump propone agli ucraini un accordo commerciale al limite dell'estorsione, sta anche trattando con Putin su quello che avverrà dopo la fine della guerra.
Al centro le terre rare, quei 17 minerali indispensabili per chip, fibre ottiche, laser, missili, ma anche le stesse batterie delle auto elettriche. Un tesoro strategico che potrebbe liberare l'Occidente dalla dipendenza cinese, in un mercato globale che già ora vale quasi 11 miliardi e che entro il 2031, si stima, supererà i 21. Se è infatti vero che la Cina possiede il 95% di queste materie prime, seguita da Vietnam, Brasile e Russia, l'Ucraina ha in sé i giacimenti tra i più promettenti d'Europa, pari a 2,6 miliardi di tonnellate, con Kyiv leader nella produzione di titanio.
Sarà per me questa una trasmissione difficilissima, perché dovrò dire più volte la parola terre rare, che per me è una parola impronunciabile. Impronunciabile perché è chiaro che con le R ho qualche problema. Allora, faccio una premessa agli ascoltatori. Oggi non mi interessa parlare di ciò che accadde venerdì nello studio ovale della Casa Bianca. Se ne è parlato sin troppo, è impossibile avere una visione totalmente priva di un pregiudizio ideologico quello che è accaduto lì, perché per me è diventato come una partita di calcio i cui risultati vengono lasciati al commento dei tifosi nel bar dello sport. Qualunque cosa sia accaduto, qualunque sia stata la strategia, sia stato esso un agguato o sia esploso per un'intemperanza degli interlocutori, l'unica cosa che trovo veramente oscena è che sia stato trasmesso in televisione. Ora, potevano scazzarsi quanto volevano in privato, come di solito accade tra i capi di Stato, e poi decidere qual era la linea della comunicazione. La cosa terribile è che è, secondo me, un vero precedente nella storia della diplomazia internazionale, che sia stato trasmesso in diretta televisiva, quello che è uno scazzo. Lo scazzo è sempre interpretabile in maniera soggettiva, non è mai una verità assoluta. Quando le persone si scazzano si esce fuori dal percorso della ragionevolezza, e quindi ognuno può pensare quello che vuole. Non mi interessa, mi interessa invece un altro aspetto legato a questa questione. Una delle parole più pronunciate dei termini che tutti danno per scontato, come se fosse una cosa che tutti sappiamo e tutti conosciamo, è questo proprio punto delle terre rare. Le terre rare sembra che siano al centro di tutta questa trattativa. Tu mi dai le tue terre rare e io faccio in modo che ci sia la pace. Sì, ma se io ti do le mie terre rare, non è che poi la pace deve essere una sorta di fregatura per me. Voglio una pace che sia onorevole per me. Allora no, lascia perdere Trump, ti diamo noi tutto l'aiuto a avere la pace che vuoi te, questo lo dice l'Europa, però ci dai a noi le tue terre rare. Ecco, io questa mattina, siccome non lo so, non parto da nessuna base di conoscenza, se non quella più superficiale, che può avere la maggior parte delle persone, senza far torto a nessuno che mi ascolta, voglio capire esattamente cosa ci sia dietro questo discorso delle terre rare. Cosa sono le terre rare? Dove stanno le terre rare? Ci sono o non ci sono le terre rare? Se qualcuno di voi ha delle integrazioni che pensa utili e importanti proprio sulle terre rare, il numero è l'800240024. Allora parto subito dalla persona che mi aiuterà a fare questo percorso, che è Enrico Verga. Enrico Verga, buongiorno.
Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
Ricordo, analista geopolitico, esperto di tecnologie belliche, ci ha spesso assistito nel decifrare quelle che erano le forze in campo, gli equilibri in vari scenari di guerra. A questo punto mai la guerra in Ucraina ce la siamo sentiti vicini come adesso, non perché ci abbia le bombe sulla testa, ma perché abbiamo il nostro capo di Stato che è direttamente interessato in quei tavoli in cui si parla di questa guerra. Ricordo il libro di Enrico Verga, Geopolitica e Finanza Globale, Sogni, Soldi, Sangue, Tre Fattori che Muovono il Mondo, Epli Editore. Sulle terre rare è possibile che sta suddivisione Sogni, Soldi, Sangue, innanzitutto?
Ma allora, quello assolutamente, nel senso che le terre rare, che poi di per sé non sono veramente
anche tu non scherzi, anche per te dire terre rare non è facile.
Anche io con le remoscia, ramaro, mangrovie, con mia madre mi prendeva sempre in giro, quindi no, a parlare di terre rare, se vogliamo semplificare, usare il termine inglese rare, che sta per rare earth element, potrebbe aiutare almeno noi due a parlare senza...
Sì, ma chiamiamole terre rare, già dobbiamo spiegare che non le complichiamo ancora di più. Allora, terre rare mi sembra che sia un termine che ormai è entrato nell'immaginario tutto, vogliono le terre rare, no, le terre rare le prenderemo noi, Zelensky non vuol mollare le terre rare, siamo quasi a un forziere pieno di dobloni d'oro che sta dentro una specie di Fort Knox ucraino e tutti se le vorrebbero. Spiegami esattamente cosa sono le terre rare, sono veramente in Ucraina, chi ha detto, chi lo dice?
Allora, le terre rare sono 17 minerali, sono chiamati 17 lantanidi, che sono dei minerali che hanno sono a seconda del singolo minerale, hanno un certo livello di tossicità e radioattività, non è uranio, intendiamoci, però diciamo che la più grande miniera del mondo conosciuta e utilizzata, che è la miniera di Bayanobo in Cina, dove vengono estratte, diciamo così, senza magari fare proprio attenzione all'aspetto ambientale, diciamo che è una landa desolata a cui confronto Chernobyl e Pripyat sembrano parco giochi per i bambini.
Comunque i cinesi hanno le terre rare, questo è appurato.
Ce l'hanno. Allora, le terre leggere in maggioranza sono nel sito di Bayanobo, quelle pesanti sono a Xiangu. Xiangu estratte dalla Xiangu Copper, che giustamente ha preso il nome dalla location. Questi sono i due principali siti a livello di produzione.
Perché è pericoloso estrarre le terre rare? Scusa,
allora,
la domanda.
Diciamo mettiamola così: non è pericoloso del tipo che non è che se la tocchi ti cade un dito per la radiazione o ti si scioglie un dito. Però è come dire giochiamo con il mercurio. Giocare con il mercurio non è la cosa più sana di questo mondo. Ecco, nel senso, leccare una barra di plutonio potrebbe farti morire immediatamente, a seconda di come è trattata. Se giochi con le palline di mercurio, come quando si era piccolini, prima che si scoprisse che non era il massimo della vita,
si rompeva il termometro, era un gioco, certo.
Esatto. Bene non ti fa, però diciamo che non fa male. Se tu invece col mercurio ci traffichi tutto il giorno per estrarre l'oro come fanno in Latino America, e allora magari ti becchi anche qualche bel tumore.
Quindi diciamo che ci saranno dei protocolli di sicurezza per cui è possibile estrarre le terre rare in sicurezza. Non è detto che le applichino in Cina ovunque, però ci sono.
L'inconveniente è che estrarli in sicurezza implica tutta una serie di soluzioni, di strategie che hanno un costo. Quindi diciamo che in Cina, che le estraggono in maniera un po' più allegra, il costo delle terre rare, l'intero processo, ovviamente è un po' più economico, e da qui il fatto che la Cina nel tempo è riuscita a costruire, poi con una serie di scelte anche strategiche, di verticalizzare le filiere, quindi la Cina non è che le estrae, le raffina in reo, rare earth oxide, quindi ossidi di terre rare, e questo l'ossido è il primo livello di processazione a cui dopo queste terre vanno associate, sostanzialmente diventano polvere, e vengono poi associate a tutta una serie di altri minerali, altri metalli, che le renderanno poi funzionali per applicazioni militari, applicazioni nell'ambito dei magneti per tutto il mondo sostenibile, per esempio il magnete delle pale eoliche fatto al 90 mi pare 5% di ferro, poi c'è del boro e c'è del neodimio. Il neodimio non è che senza il magnete non funzionerebbe, però sarebbe meno efficiente.
Ma fammi capire, Enrico, importante, l'energia sostenibile, come appunto le pale eoliche, costa il lavoro dei cinesi che vanno a bucare le terre rare anche a rischio magari della loro vita.
Ma anche per esempio la Toyota Prius, adesso non solo la Toyota Prius, ma la maggioranza delle auto simili nella tecnologia della Toyota Prius hanno al loro interno un magnete. Questo magnete, ugualmente come le pale eoliche, come i mulini a vento diciamo moderni, è fatto con questo magnete di boro, ferro e neodimio, una piccola quantità di neodimio, intendiamoci, piuttosto che una cosa molto più semplice, l'europio, che è sempre una terra rara, è utilizzato come diciamo così elemento che rende più cangiante, più vivo il rosso e il blu all'interno per esempio dei nuovi televisori, piuttosto che delle lampade fluorescenti. Ecco, queste sono alcune applicazioni che magari non ci pensiamo.
Quindi per vedere i nostri televisori al massimo della qualità serve un po' di terra rara.
Un cicini serve, l'olmio va per il laser, l'erbio va per il laser, il tulio che non è l'amico tulio, è per le macchine raggi X. Diciamo che ognuna di queste terre rare.
Quindi la diagnostica, strumenti per fare terapie, per fare qualsiasi. Il laser viene usato, a me mi hanno bruciato delle cose sulla faccia. Col laser, se non c'era la terra rara, mi tenevo i buboni in faccia, ecco, per dire.
Esattamente, queste sono alcune delle applicazioni. Ovviamente andando avanti nel tempo si è scoperto che queste applicazioni che già adesso erano utilizzate per esempio nell'ambito dei laser, andando sempre più avanti nel mondo dei superconduttori, nel mondo dei laser, per quello che riguarda anche il mondo degli armamenti, ovviamente questo tipo di laser, piuttosto che queste soluzioni, se funzionano per un laser per sbruciacchiarti la pelle, se il laser lo metti sopra una nave da guerra ben alimentata, diventa il progetto Helium, che hanno appena testato gli americani, una nave che ha un cannone laser per abbattere i droni piuttosto che altri velivoli.
E finalmente è il cannone laser che tutti aspettavamo da Guerre Stellari in poi.
È il famoso cannone. È il famoso laser destroyer di Guerre Stellari, con la differenza che è appioppato su una nave che galleggia, ma l'utilità principale è soprattutto per i droni, perché il laser in sé, tolto il problema dell'alimentazione, quindi magari in futuro andranno per esempio sulle navi nucleari come le portaerei, al vantaggio che non ha bisogno di un carico di proiettili o altre soluzioni che ovviamente sono un ulteriore peso. Quindi, posto che ci sia l'elettricità, funziona. Allora, queste sono le terre rare.
Io penso come anche armamento individuale, un fucile laser risolve il problema di munizionamento, di tutto.
Sì, teoricamente sì. Il problema base delle armi laser, ma anche delle armi, diciamo così, i fulminatori, è di base uno, le batterie. Allo stato attuale delle cose, una scarica laser abbastanza valida per danneggiare un tessuto molle piuttosto che una superficie per scaldarla, eccetera, eccetera, ha bisogno di una discreta carica di elettricità. Quindi se uno, adesso detto banalmente, se uno mette la presa dentro nella presa di casa, in teoria il cannone laser se lo può fare a casa, adesso ovviamente è un cicinino più difficile, ma se uno va in giro con la pistola laser deve ricaricarla. E deve ricaricarla, se già adesso andiamo in giro con una Tesla e ogni tanto dobbiamo fermare a parcheggiarci e ricaricarla per un'ora, figuratevi, cioè pensate al telefonino. Il telefonino è un device piccolino, ma con l'utilizzo che ne facciamo oggi, ogni 18 ore, ogni 10 ore, adesso dipende dal telefonino, dal modello, da quanto lo usiamo, dobbiamo fare un plug and play, altrimenti si scarica. Quindi il futuro delle pistole laser, a mio avviso, è ancora una cosina che ci vorrà un pochino di tempo.
No, ti ho fatto questa domanda, Enrico, perché io penso che diamo tutto per teorico. Gli Stati Uniti non sono più interessati tanto alle pale eoliche quanto magari a quanto possa essere usato negli armamenti, questa terra rara.
Sì, quello sicuramente. Diciamo che in realtà gli Stati Uniti hanno anche un loro giacimento. Il problema è che nel tempo, cosa è successo? Che il giacimento americano era stato, diciamo così, abbandonato perché c'erano appunto problemi ambientali, eccetera, eccetera. Allora, cosa è successo? Che lentamente i cinesi si sono portati a casa tutta la filiera. Il giacimento degli Stati Uniti era nella zona di Mountain Pass in California, che è una nazione super, super sostenibile. Poi va bene, Silicon Valley è la valle dei silicone, perché sotto c'è un sacco di monnezza dell'epoca in cui Silicon Valley stava ancora crescendo. Però di base non è che gli Stati Uniti non hanno accesso a terre rare. Ovviamente per la legge del commodity denial, cioè per la strategia del io ho una materia prima, se non la compri a me non te la faccio comprare neanche dagli altri, allora giustamente cercherebbero di mettere le mani su tutti i depositi disponibili, depositi che sono comunque in Cina, sono in Russia c'è nella zona del Kirghizistan, ex stato sovietico, c'è il Kutaisi-2, che è stato, finché l'Unione Sovietica non è crollata, è stato il più importante giacimento di terre rare sovietiche di tutta l'organizzazione dell'Unione Sovietica. Ecco, questo è un tema che però ci
come
porta
si fa a capire se un terreno ci sono sotto le terre rare, c'è una specie di rabdomante delle terre rare?
Si fanno prospezioni, carotaggi, come qualunque altro minerale, si fanno prospezioni, carotaggi, poi ci possono essere dei minerali, tra virgolette, indicatori di terre rare, per esempio spesso dove si trova il rame si trova anche l'oro, pensiamo per esempio al Cile. Ecco, però c'è un tema importante che deve essere compreso, ma non solo per le terre rare, in qualunque tematica di estrazione mineraria, la densità del minerale di riferimento in proporzione alla massa. Adesso vi faccio un esempio: se in un chilo di terra, ok, di casa mia, io tiro su che ho 20 grammi d'oro, allora 20 grammi d'oro su un chilo di terra mi conviene assolutamente andare a estrarlo, perché comunque anche se tirerò su una tonnellata, faccio una tonnellata di terra, faccio il rapporto con i 20 grammi di oro, guardo quanto costa l'oro anche non raffinato,
certo,
quindi, e mi conviene. Questo è l'ABC dell'estrazione di qualunque metallo. Ora, il problema che cos'è? Il problema è che le terre rare, per definizione, non sono veramente rare come presenza sulla superficie terrestre. Teniamo presente che la maggior parte delle terre rare sono state mappate.
Aspetta, vedo, tu la stai prendendo lunga. No, Enrico, allora devo dare la linea alla borsa. Oh, perché okay. La domanda da 100 pistole era: chi dice dove sta provato, dove sta scritto che in Ucraina ci siano veramente le terre rare, ma quelle rare buone che dici te, che se le tiri su ce ne sta abbastanza, se no non vale la pena. Pensiamo un attimo a questa risposta, ci fermiamo, informazione dalla borsa.
Melog.
Allora, intanto grazie a Paolo Corleone, Lorenzo Nespoli, Fabrizio Intonti, Alessandro Chiappini. Sto parlando con Enrico Verga, analista geopolitico, esperto in tecnologie belliche. Oggi cercheremo di capire il più possibile sulle terre rare. Ci sta spiegando Enrico dove sono le terre rare, nella maggior parte, come vengono estratte, qual è la percentuale di terra rara perché l'estrazione sia vantaggiosa e proficua. E qui ti avevo interrotto, Enrico, facendoti la domanda. Detto questo, dove sono le prove? Sono state già estratte, sono state carotate? Qualcuno ha detto che l'Ucraina sia così ricca di terre rare, se tutte le ambiscono.
Un po' di ricerche da quando ho cominciato a sentire la parola terra rara, scusate per la remotion, legata all'Ucraina, perché la cosa mi puzzava. Adesso non voglio essere condottisto altro. Io cercando, ho trovato una serie di documenti del Ukrainian Geological Survey e del Ministero dell'Ecologia e delle Risorse Naturali dell'Ucraina, insomma quelli che sono preposti a capire cosa c'è nel sottosuolo ucraino.
Cioè le autorità scientifiche preposte
esattamente. Con la premessa che io sto a quello che hanno detto su questi documenti ufficiali che sono disponibili sul sito governativo dell'Ucraina, intendiamoci, quindi nulla che non si possa andare a vedere. Loro hanno fatto riferimento in uno di questi documenti sul fatto che già nel 2021 l'Ucraina era andata all'Unione Europea per dire facciamo un accordo strategico sui il linguaggio in inglese io trovo che sui raw material, sui materiali rari, ok? Nel novembre
quindi
del
loro
2022,
sono stati i primi a offrire questo cambio, ci aiutate, vediamo terre rare.
Esatto, no, raw material, materiali rari, non c'è scritto terre rare. Poi nel 2022 sono tornati all'European Raw Material Week, quindi alla settimana europea dei materiali rari, non terre rare, dove hanno presentato una serie di opportunità per investimento.
Sì, materiali rari è un termine esteso enorme, qualunque cosa.
Allora, materiali rari, minerali rari è un conto, terre rare è una definizione molto specifica. Poi nel 2020,
le terre sono quelle che si ottengono scavando, i minerali probabilmente si ottengono scarpellando.
Sì, diciamo che le terre rare, se facciamo riferimento, sono solo questi 17 lantanidi. Tutto il resto possono essere minerali critici, metalli critici, materiali rari, strategici, quello che volete, ma le terre rare intese come 17 lantanidi, quelle sono. Nel 2023 alla conferenza di Londra vanno a dire ragazzi noi abbiamo un sacco di minerali interessanti e strategici, e poi continuano con una serie di spiegazioni. Ora la confusione
la perizia era sempre ucraina, nessuno aveva
era sempre ucraina. Ora nel documento,
ma anche io ti posso dire se scavi sotto il mio pavimento trovi un tesoro, aiutami.
Però voglio dire, diciamo che assunto che gli ucraini abbiano fatto tutto correttamente, quindi senza fare errori eccetera eccetera, io ritengo che l'errore fondamentale sia in questo documento dove magari è stato poi moltiplicato. Cioè c'è una pagina specifica che in inglese dice rare and rare earth metals, non minerals e non earth, ok? Allora il discorso è cos'è? Loro dicono, tradotto dall'inglese, ci sono metalli e terre rare in Ucraina, come per esempio il tantalio, il niobio, il berillio, in almeno 6 depositi. Ora, il tantalio
non è però uno di questi 17 che dicevi te?
No, esattamente. Allora, il tantalio è fondamentale, per esempio, il mio cellulare da cui vi sto parlando contiene dei piccoli elementi di tantalio. Il tantalio ha una resistenza al calore estremamente alta.
Certo,
quindi
sembra di guardare un film della Marvel, capito? Quando parli di questi minerali.
Sì, perché sono temi, di solito nessuno di noi si fa la domanda di com'è che io schiaccio un bottone sul telecomando e si accende la televisione. Sì, certo, funziona con i raggi infrarossi, cosa vuol dire? Nessuno si pone la domanda. Lo stesso vale perché il mio telefonino è diventato così piccino in rapporto ai primi che avevo, ma fa 50.000 funzioni. Perché la velocità di trasmissione di calcolo, che banalmente sono impulsi elettrici, da una parte all'altra del telefonino, che ovviamente è piccolino, quindi non passiamo di una cosa lontanissima, è data grazie all'efficienza della resistenza al calore di, per esempio, un minerale chiamato tantalio, generalmente conosciuto come coltan, perché è la contrazione di columbite e tantalite, che si trova in Africa, in i famosi minerali insanguinati, ma questo è un discorso diverso, teniamolo fuori. Allora, in questo rapporto, gli ucraini fanno riferimento al tantalio, al niobio, al berillio, e va benissimo, sono sicuramente dei minerali strategici, sono dei minerali non per forza rari, ma comunque che non si trovano proprio in giro ovunque nelle quantità accettabili. Poi fanno riferimento specificamente in questo documento a un campo, a un deposito di berillio in Ucraina che si chiama, adesso spero di pronunciarlo bene, Perzanske, credo, adesso se c'è qualche ucraino vuole correggermi faccia pure, che hanno stimato contenga 15,3 migliaia di milioni di tonnellate di berillio, che conterrebbe a sua volta anche il tantalio, il niobio, lo zirconio, il piombo, vabbè, molibdeno, litio, zinco, eccetera eccetera. Ma in tutto questo documento non c'è un riferimento a nessuno dei 17 nomi delle terre rare. Ora, quello che ritengo sia accaduto è questo, premesso, questa è una mia ricostruzione. Allora, Zelensky ha preso questo documento, magari anche altri, dove si faceva un po' confusione tra terre rare, minerali rari, eccetera, eccetera, oppure metalli rari, ha preso e a settembre dell'anno scorso è andato su da Trump, che riteneva potesse vincere le elezioni, a dirgli: guarda che se tu mi dai apertura, soggetti, eccetera, eccetera, io ti do le terre rare in generale. Poco dopo, neanche a farla apposta, Lindsey Graham, il secondo falco neocon americano, il primo era McCain, McCain ha stirato le gambine, adesso c'è Lindsey Graham, che tra le cose l'ho conosciuto a un evento, a una conferenza a Milano, una persona piacevolissima, se non vai a parlargli delle cose che lui vuole bombardare. E Lindsey Graham ha ripreso le affermazioni di Zelensky e è pubblica questa notizia, ha detto: noi andremo in Ucraina perché in Ucraina ci sono un sacco di terre rare, di giacimenti come il litio, eccetera, eccetera. Da lì probabilmente Trump, che non credo che sia esattamente un esperto di minerali, esperto in molte cose, ma non credo di minerali, ha preso le affermazioni che giravano a destra e a sinistra, terre rare, minerali rari, metalli strategici, butta dentro tutto ed è venuta fuori questa nozione.
Però scusa Enrico, c'è qualcosa che non mi quadra. Trump ha preparato un contratto. Ora, tutto mi sembra allora, uno sprovveduto nel fare contratti. Ti pare che si espone così tanto per qualcosa di cui non ha prova? È come venderti la Fontana di Trevi se tu non sai esattamente di cosa si tratta.
Sì, con una piccola premessa. Il famoso contratto, che poi venerdì sono in contratti, ma non voglio mettere naso sul tema di venerdì, ma comunque il famoso contratto che sarebbe dovuto essere firmato venerdì, in realtà non è che è esattamente un contratto che dice tu mi dai X milioni equivalenti di terre rare. È un contratto che include tutta una serie di asset su cui gli Stati Uniti d'America potranno investire con questo fondo comune,
una base generato di accordo, perché i contratti si negoziano prima e li vedono entrambe le parti, non è che ti va un contratto alla cieca, no, quindi ne avranno parlato.
Il tema di base, se si va a vedere i documenti che sono disponibili per esempio sul Financial Times, o quantomeno l'ultimo documento che il Financial Times ha pubblicato in merito a questo accordo, che adesso poi con quello che è successo venerdì magari sarà anche cambiato, parlava di una serie di asset che saranno valorizzati in una partnership tra l'America e l'Ucraina, che includono anche l'estrazione da depositi che non sono ancora stati toccati, quindi quelli già toccati, quindi quelli già operativi non verranno interessati, almeno stante all'ultimo accordo disponibile, non verranno interessati dall'accordo. Quindi in soldoni Trump, diciamo che grosso modo gli avrebbe detto, poi non credo che sia successo dato quello che è venuto fuori venerdì: senti, adesso la faccio semplice, 300 depositi di carbone, di ferro, di litio, niobio, terre rare, minerali rari, quel che l'è. Bene, quelli che non avete ancora estratto, magari avete fatto delle prospezioni ovviamente per sapere che sono lì, ma non avete ancora estratto, ci pensiamo noi a estrarle con questo fondo, questa partnership comune, e le estraiamo noi. Questo
ma
è.
Senza poi, che questo corrisponda, scusami, a una valorizzazione di quello che c'è sotto, questo
stime,
mi sembra
allora,
strano.
Le stime fatte in questi ultimi mesi dalla BBC, da Al Jazeera, da CNN, da Bloomberg, parlano di una cifra variabile e valorizzabile che va dagli 11 miliardi ai 50 miliardi, però ovviamente sono cifre che sono da prendere con le pinze, cioè cerchiamo
è
di
una
capire
scommessa
una cosa.
Perché se tu scavi trovi un problema, non
esatto.
Ci sta,
infatti. Cioè, il tema è se io ti posso dire, adesso facciamo un esempio con Gioia Tauro, se io ti posso dire, guarda, io sono Zelensky, ti do da gestire in comune con me Gioia Tauro, a Gioia Tauro entra un container al minuto, bene, ogni container vale un euro, fai 24 ore per 8 turni di lavoro e sai quanti container entrano, quanti escono, e quindi è bancabile, cioè sai veramente di che soldi stiamo parlando. Se parliamo di giacimenti, greenfield, cioè che ancora devono essere aperti, brownfield sono quelli già aperti, greenfield sono quelli ancora proprio che bisogna, greenfield vuol dire proprio c'è la terra, bisogna portare via prima la terra, l'erba, e poi si comincia a scavare. È una stima basata su una serie di indicatori di minerali.
Sono ipotesi, sempre ipotesi comunque.
È un'ipotesi. Quindi già questo tipo di contratto così, a mio avviso, lascia molto lo spazio a una successiva reinterpretazione del tipo, adesso questa è la mia ipotesi, io Trump ti dico che facciamo questo contratto e facciamo questa partnership con questi valori di riferimento. Se questi valori non fossero corretti una volta che abbiamo fatto i buchi,
certo,
ci buttiamo dentro qualcos'altro. Questa è la mia ipotesi, chiariamoci, perché Trump di base...
Ma non può essere che così, scusa... Ma anche se io ti dovessi vendere, che ne so, un'automobile, farei lo stesso ragionamento. Sì, se poi la porto al meccanico e mi accorgo che ne so, che bisogna cambiare metà del motore, tu mi ridai i soldi, una cosa del genere, oppure non vale l'accordo, qualcosa del genere. Quello che mi sembra un po' singolare, su un termine così astratto come terre rare, su una valutazione così astratta, su una possibilità così astratta di capire realmente quanto questo sia valorizzabile, quindi indicabile con una cifra, si alasse di un equilibrio così importante come quello di una guerra che coinvolge mezzo mondo. Ecco, questo mi sembra un po' singolare. E non sono persone sprovvedute quelle che parlano, non sono persone che assolutamente non abbiano il naso per gli affari, figuriamoci. Trump ha fatto la sua fortuna facendo affari. Fermiamoci un istante, traffico, intanto ci pensiamo.
I don't mind failing in this world.
Melog.
Allora, stiamo ragionando sulle terre rare. Abbiamo capito che le terre rare sono qualcosa di indispensabile nella tecnologia contemporanea, indispensabile nella nostra vita relazionale, dal punto di vista clinico, ambientale, sono importantissime anche da un punto di vista bellico. Quindi che le terre rare siano importanti, siamo d'accordo, che chi le ha comunque ha dei vantaggi. Finora ne hanno molte i cinesi, le estraggono anche in maniera che costi meno a loro avere valore da queste terre rare, perché se estratte con tutte le cautele e il rispetto alle persone che le estraggono, varrebbero un po' meno, perché bisogna impiegare un protocollo, secondo me, abbastanza costoso. Parlo per ipotesi, poi mi confermerà Enrico Verga, che è con noi collegato. Quello che è un po' singolare è capire che in questo momento la parola terre rare sembra che sia l'asse dell'equilibrio, della possibilità che ci sia la fine di un conflitto in Ucraina, e c'è così poca certezza sulla reale entità delle terre rare che ci sono in Ucraina. Enrico Verga.
Ma allora, sul tema delle terre rare, allo stato attuale dei documenti che io ho potuto visionare, che sono di pubblico dominio, intendiamoci, non ci sono riferimenti specificamente di quei 17 minerali, 17 terre, va bene, comunque minerali, all'interno del territorio ucraino. E mi sembrerebbe un'ulteriore conferma di questo il fatto che durante l'Unione Sovietica, perché tolto l'attività recente, diciamo così, del governo ucraino, l'Unione Sovietica, quando comunque l'Ucraina era sotto l'Unione Sovietica, aveva fatto una serie di ricerche di tutti i vari, mappando tutti i vari minerali. Ricordiamoci che ancora oggi, quando si parla per esempio dell'Afghanistan, il grosso dei depositi mappati in Afghanistan, che è quasi un territorio intonso, fanno riferimento ancora alle prospezioni fatte all'epoca sovietica, perché dopo sono arrivate, c'è stata la prima guerra, poi la seconda, la terza, la quarta e via così. Ora, nell'ambito dell'Ucraina, il sito, io sono andato a cercare un po' di documenti, il russo non è il massimo della vita da capire, però con Google Translator si fanno miracoli, e anche i russi nell'ambito dell'attività dell'Unione Sovietica non fanno mai riferimento a giacimenti di terre rare in Ucraina. Non a caso il più importante sito, come dicevo prima, è il che in Kirghizistan è il Kutaisai 2.
C'è da dire anche una cosa, Enrico, che al tempo in cui ancora era viva l'Unione Sovietica non c'erano le tecnologie che oggi chiedono l'impiego di terre rare.
Diciamo che alcuni elementi, alcune tecnologie si stavano già sviluppando a livello di, chiamiamolo, laboratorio, quindi si stava già...
Non c'era la diffusione dei telefoni, che ogni essere umano ce n'ha due a testa più o meno.
No, questo fuori dubbio, però per esempio le tecnologie laser già durante l'epoca dell'Unione Sovietica comunque si testavano e si utilizzavano. Ecco, però per dire che su un discorso di terre rare io... ci metterei la pietra sopra, salvo che in questi due anni di guerra, che magari la gente e anche i geologi erano presi a fare anche altro, ci siano state delle scoperte tenute segrete che hanno detto solo a Zelensky, il quale Zelensky è andato da Trump a dire: guarda che ce l'ho, me l'hanno dette solo a me. Io questo ovviamente non posso saperlo. Quello che invece...
Non trovi che sia un argomento poco trattato? Tutti diamo per scontato che le terre rare siano una moneta di scambio appetibile. Anche nell'ultimo vertice fatto fra paesi europei si è riparlato di terre rare nuovamente. Quindi è come fosse i gioielli di famiglia. Dice: allora dammeli a me, li prendo io, ti do questo, me li presti. Si parla di qualcosa, però non mi sembra ci abbia una consistenza oggettiva così misurabile in questo momento.
Stante attualmente quello che sono le affermazioni, direi di no. Quello che invece è presente in Ucraina, questo è confermato da differenti fonti, sono alcuni di quelli che vengono chiamati minerali strategici, che oppure a volte vengono confusi con il termine minerali rari, però terre rare e minerali rari sono due cose differenti. Allora, i minerali strategici sono tutta una serie di minerali che hanno delle, diciamo così, delle capacità, caratteristiche che li rendono importanti, appunto strategici, per una serie di sviluppi dell'industria moderna. Facciamo l'esempio: il tantalio, che abbiamo detto prima del telefonino, il litio, che ormai abbiamo imparato a conoscere con le batterie, il cobalto, ugualmente fondamentale per le batterie, e il tungsteno. Ecco, quattro minerali. Ora, questi quattro minerali, stante i documenti ucraini, stante i documenti anche di altre fonti, sono presenti in varie quantità. Il litio è stato accertato, il tantalio lo hanno dichiarato gli ucraini, il niobio anche in questo caso è presente, del cobalto non sono chiarissime le presenze, però potrebbe esserci. Ora, il tema che cos'è? Questi sono minerali strategici, hanno utilità, sono necessari in tutta una serie di settori, sia per quanto riguarda lo sviluppo energetico, quindi la transizione energetica, sia in settori come l'automotive, l'elettronica, quindi il telefonino che abbiamo detto prima, e quant'altro. Questi minerali sono presenti. In che quantità da valorizzare, cioè in che quantità devono ancora essere presi, scavati, perché appunto l'accordo originale che abbiamo citato faceva riferimento a greenfield, cioè faceva riferimento a terreni o depositi che ancora dovevano essere scavati. Quindi si è fatta una prospezione, si è detto: ok, qua c'è su un chilo di terra, qua c'è mezzo chilo di litio. Adesso sto facendo un esempio stupido, intendiamoci. Ok, allora, se c'è mezzo chilo di litio preso a caso, statisticamente abbiamo fatto 50 buchi in 20 ettari di terreno, c'è sempre 50, mezzo chilo di litio per un chilo di terra, qua ci deve essere roba buona. Adesso, questo è l'ABC di come si fa le prospezioni, ovviamente non in maniera così giocosa come l'ho fatta io, sono un po' più elaborate, ma il principio è: sample, campioni da tante aree differenti della zona, e ci si fa un'idea. Poi si possono utilizzare georadar, ci sono tutta una serie di tecnologie più avanzate che possono dare dei riscontri ancora più efficaci, ma l'ABC della prospezione mineraria, le compagnie di prospezione mineraria che sono quotate alla borsa australiana, alla borsa canadese ASX e TSVX, sono di base, cominciano a operare in questo modo. Quando fiutano qualcosa di interessante, portano altri macchinari più avanzati e cominciano a fare le prospezioni. Ora, questi minerali strategici o metalli strategici sono presenti in Ucraina. La quantità specifica, a mio avviso, sarà da comprendere una volta che ci sarà un qualche straccio di pace, per cui si potrà andare veramente a dire: vediamo in che proporzioni, vediamo in che quantità. Cioè, l'ABC di un deposito è...
Mi sembra al momento tutti chiedono una sorta di fideiussione all'Ucraina in cambio del sostegno, qualunque tipo di sostegno sia, per ottenere la pace, per resistere all'attacco russo, per organizzarsi, e l'oggetto di questa fideiussione è qualcosa di così futile, volatile, ancora non definito. Questa è una domanda a cui veramente non riesco a darmi risposta.
A mio avviso, ma questa è una mia teoria, dato che Trump di suo appunto nasce come immobiliarista, quantomeno una delle sue attività principali è quella.
L'ha espressa anche passato, ultimamente sulla Striscia di Gaza, lui ricostruirebbe
tutto. Sì, ultimamente ha detto che effettivamente dovrebbe fare una nuova marina sulla Striscia di Gaza, e i gazzensi non l'hanno presa molto bene in effetti.
Però non ha parlato di ricostruzione, non ha parlato di ricostruzione in Ucraina, non ha detto costruiremo dei quartieri modello,
forse perché anche lì la vista sul mare in Ucraina, quando ha tolto Odessa, ce n'è un po' meno. Invece a Gaza è tutta una striscia unica, fai una bella asfaltata e ci sta. Però questo, non voglio mancare di rispetto, ovviamente ironico, ai cittadini palestinesi di Gaza. Ora, il tema che cos'è? Il tema è che, a mio avviso, in quanto Trump è di base un immobiliarista, quindi trattiamo a muso duro, io credo che nel contratto finale, se sarà disponibile per i giornali, per i media, per vederlo, credo che sarà un contratto che lascerà molte zone grigie che potrebbero essere valorizzate, riempite e o sfruttate in seguito, se si dovesse scoprire che non c'è questo grande quantitativo di cobalto. Bon, allora come feedback
mi dà in cambio qualcos'altro.
Di altro. Una specie di contratto tipo quello che non trovo mi devi dare qualcos'altro. Sarebbe un contratto molto alto.
Staremo a vedere quando lo faranno, poi è molto chiaro. Ti ringrazio, io ti avrei fatto una domanda sul vibranio e sul regno di Wakanda, ma mi rispondi la prossima puntata. Ciao Rico Verga, alla prossima.